Bentornati, bentornati al podcast Io insegno perché, il podcast della scuola Romagnosi, il podcast di chi fa la scuola. Oggi abbiamo due ospiti eccezionali, veramente. La maestra Roberta, benvenuta.
Grazie, ciao a tutti.
E la maestra Imma.
Grazie ancora e ciao a tutti anch'io.
Benvenute. Allora, per la puntata di oggi io in realtà non vi farò nessuna domanda, perché abbiamo degli ospiti illustri, illustri di vostra conoscenza tra l'altro, che vi faranno delle domande che hanno pensato proprio per voi. Io direi di cominciare con l'intervista, facciamo entrare il nostro primo amico e iniziamo con l'intervista.
Ciao, sono Tommaso e ho delle domande da fare alle maestre. Era un tuo sogno fare la maestra? Tu perché insegni?
Allora, io insegno perché mi piace stare con i bambini. Era un sogno fare la maestra? Assolutamente sì, fin da piccola lo volevo fare. Era un mio desiderio.
Allora, no, non era tra i miei desideri fare la maestra, perché il mio primo desiderio da grande sarebbe stato quello di diventare un'archeologa. E quindi successivamente invece mi sono appassionata a questo mestiere.
Quanti anni avevi quando hai iniziato a fare la maestra e da quanti anni insegni?
Ho iniziato a 20 anni a fare la maestra e ormai sono 25 anni che sono una maestra.
Io invece ho iniziato che ero un po' grandina, devo dire, e adesso però sono 25 anni che insegno.
Ok, grazie maestre, diamo la parola al nuovo ospite a una nuova domanda.
Ciao, sono Giulia e ho due domande. La prima è: qual è la cosa che ti piace di più del tuo lavoro?
A me piace vedere i vostri occhi illuminarsi quando capite le cose e comunque mi piace condividere con voi tutto quello che facciamo in classe.
Di questo mestiere mi piace soprattutto la condivisione e la vostra curiosità su tutto, per cui ho scelto proprio questo mestiere per condividere ma anche allo stesso tempo prendere qualcosina da voi. La cosa di più che mi piace di questo lavoro è la vostra immensa curiosità e mi piace soprattutto anche condividere con voi l'esperienza che ho, le conoscenze che ho, perché è bello in quanto non è una cosa a senso unico. È vero, voi apprendete da me, ma allo stesso tempo io imparo da voi.
La seconda domanda è: che metodo usi per spiegare un argomento?
Allora, generalmente il mio metodo inizia sempre con una domanda, se vi ricordate, perché mi piace partire da quello che sapete voi, poi pian pianino costruiamo l'argomento, il contenuto, e mi piace soprattutto sapere che non è tutto il mio contenuto, qualcosina ci mettete anche voi.
Io non ho un metodo vero e proprio in realtà, in base all'argomento decido come affrontare il lavoro, se partire da voi o darvi io prima le prime nozioni e poi farvi da soli arrivare alla conclusione.
Allora, mi sembra che entrambi i metodi rispondano in realtà a quelli che poi sono i bisogni diversi dei nostri bambini. Siete d'accordo, maestre?
Sì, assolutamente, assolutamente sì.
Anche perché viviamo in un momento storico dove sempre di più ci sono bisogni e necessità diverse, quindi anche il fatto di non avere un solo metodo e dimostrare una certa elasticità, secondo me, significa proprio andare incontro a quelli che sono i bisogni dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.
Esatto.
Bene, allora approfitto per far entrare il prossimo intervistatore o intervistatrice.
Ciao, sono Gabriele e oggi anch'io ho due quesiti da sottoporvi. Primo, come ti sei sentita o cosa hai provato il tuo primo giorno di scuola?
Gabriele, bella domanda e qui mi fai tornare indietro di tanti tantissimi anni. In realtà il mio primo giorno di scuola, diciamo, non da maestra ma da professoressa, non ho iniziato alle primarie, io ho iniziato in una scuola superiore, in un ex magistrale, oggi si chiama liceo psicopedagogico. Immaginatevi la scena, una pischellina, usiamo questo termine, una giovane insegnante appena uscita dall'università con tante idee rivoluzionarie ma con poca esperienza, si ritrova un bel giorno davanti a 18 alunni più alti di lei, perché questa cosa mi ha veramente colpito. Entro in una classe e mi ritrovo tanti ragazzi dell'età circa 18-20 anni e più alti di me, e è stato uno shock veramente. Mi sono preoccupata, devo dire, perché non sapevo come iniziare, non sapevo come attirare la loro attenzione, però sono stata fortunata perché il preside ha capito il mio imbarazzo, chiamiamolo così, la mia paura. Ecco, l'emozione più grande che ho provato, se ci ripenso, è stata una gran paura di non farcela, di non riuscire a tenere la classe, magari a dialogare anche con loro. In realtà la presenza del preside e alcune parole sue mi hanno tranquillizzata, e alla fine della giornata mi ricordo che è stata una piacevolissima giornata in cui ho fatto un'ora di filosofia, ma piacevole, con interventi, diciamo, ad hoc degli studenti e anche miei, perché ero agitatissima nell'idea di non riuscire a fare una lezione, attenti ragazzi, cattedratica, perché le lezioni delle superiori non sono le stesse lezioni che facciamo con voi. Voi per noi siete famiglia, siete quasi dei figli, per cui non c'è l'imbarazzo dell'errore, o meglio, se si sbaglia ci si corregge, sbagliate voi, sbagliamo anche noi maestre, ma non c'è quell'agitazione. In realtà quella volta lì io ero veramente, avevo tantissima paura di sbagliare, e poi invece è andata sempre bene, tant'è vero che poi mi ricordo che questo preside, oltre ad assegnarmi filosofia e psicologia, mi ha assegnato anche sociologia, che io non volevo, però pazienza, nella vita non si può avere tutto.
La mia esperienza è completamente diversa. Io ho iniziato a 20 anni, stavo studiando ancora scienze della formazione primaria, ero al secondo anno e ho iniziato a lavorare anche alle scuole private, 12 ore educazione all'immagine. Quindi la mia emozione innanzitutto era altissima. Bambini nuovi, piccolini, prima, seconda e terza. Dovevo fare educazione all'immagine, che è la vostra arte, che non avevo mai insegnato. Quindi immaginatevi, buttiamoci nella mischia. Quell'anno, tra l'altro, nessuno mi aveva mai detto come compilare un registro. Io ho preso il mio registro, ho compilato le giornate, tutto quello che facevo, e i voti li ho fatti con le penne colorate. Non vi dico al 6 giugno, quando dovevo consegnare il registro alla preside.
Hai consegnato il registro arcobaleno, maestra Roberta?
Assolutamente no, mi hanno avvisato dell'errore e quindi alla sera mi sono messa a compilare 3 registri, tutti con la penna nera, e ho assunto le mie sorelle per scrivere anche loro, perché provate a immaginare non il registro elettronico dove si scrive al computer copia e incolla, tutto a mano. E da lì ho capito l'importanza di aiutare chi arriva, qualche insegnante nuovo, lasciarli nell'oblio anche no.
Ok, benissimo, ecco la seconda domanda: che cosa hai pensato quando ti hanno assegnata la nostra classe?
Allora, ricordo ancora che ero molto emozionata, perché comunque erano 2 anni che lavoravo qui a karate ed era la mia prima con voi. Ero emozionata di vedervi, di conoscervi, ma ero anche terrorizzata. Avevo paura di non piacere a voi. Appena però ci siamo visti, con le famose mascherine, se vi ricordate, eravamo solo mascherine, ci guardavamo solo dagli occhi, tutta la paura è completamente sparita. E devo dire che sono stata molto fortunata a conoscervi.
Anch'io, sì, non sono arrivata in prima, se vi ricordate, io sono arrivata un anno dopo ed ero anch'io molto, molto emozionata perché temevo di non piacervi. Voi eravate già avviati, quindi temevo che eravate già abituati alla vecchia, tra virgolette, maestra, e quindi sarei stata un po', come dire, il terzo incomodo. Però pian pianino invece ho scoperto che siete meravigliosi e che ho fatto la scelta giusta. La vostra classe è stata quella che maggiormente mi ha dato soddisfazioni, tante tante emozioni, e se potessi tornare indietro vi risceglierei ancora.
È bello sentire come le maestre, che sembrano sempre sicure di sé, che sanno sempre quello che vogliono, che devono fare, in realtà hanno delle insicurezze che sono legate al fatto del piacere, ma non piacere superficiale, del riuscire a creare un legame con i bambini, le bambine, i ragazzi che arrivano e che incontriamo nel nostro cammino. Quindi secondo me è una cosa molto bella che avete detto, che dimostra proprio la profondità di chi fa il nostro lavoro. Non so se siete d'accordo.
La paura di non piacere è veramente tanta, non tanto a livello fisico, perché una maestra vale l'altra, ma il modo con cui ci rapportiamo con loro, e non sempre tutti piaciamo a tutti.
Certo, certo.
Naturalmente poi io ho i miei tre moschettieri, l'avvocato, il ragioniere e il sindacalista, che li abbiamo assunti in prima elementare e li abbandoneremo al 6 giugno. Abbiamo le tre dell'Ave Maria che sono sempre il a cicerare tra di loro, e poi ci sono tutti gli altri. Mi mancheranno i sindacalisti, i ragionieri e l'avvocato.
Sì. Ho io una domanda per la maestra Imma e anche per la maestra Roberta, se non è già stata prevista. Come avete vissuto finora i momenti conclusivi dei vostri cicli? Nel senso che è sempre un'emozione fortissima, perché per 5 anni, come diceva maestra Imma prima, costruiamo dei rapporti che somigliano molto a quelli che abbiamo in famiglia. Quindi separarsi in qualche modo non è facile, bisogna rielaborare. C'è stato un anno in particolare, non voglio sapere con chi né dove eravate, ma c'è stato un anno in particolare in cui avete fatto più fatica, pensavate di non farcela, o avete anche delle strategie per riuscire a gestire questo momento importante? Anche perché, aggiungo, una cosa che a me emoziona tantissimo è vederli, cioè conoscerli da quando sono piccoli, perché se ci pensate arrivano dall'infanzia, quindi sono piccoli, a quando diventano, cioè, dei preadolescenti, quindi un momento di crescita, di un momento evolutivo importantissimo. Maestra Roby?
È molto difficile lasciarli andare. In realtà si piange prima a casa e adesso... E poi si cerca di essere forti, ma forti io non lo sono. E quindi ci sarà un grande vuoto per me nei primi giorni di giugno e a settembre, quando troverò i nuovi bambini e mi mancheranno loro.
Io faccio fatica, ho fatto fatica a staccarmi dai miei vecchi alunni e farò fatica sicuramente a staccarmi anche da voi, perché non si impara, anche se siamo pronte, perché non siamo alle prime armi, né io e né la maestra Roberta, quindi abbiamo già vissuto l'avvio e la conclusione di un ciclo. Però, come ha detto lei, non si è mai pronti. Io piango anche semplicemente nel pensarmi senza di voi, in una classe diversa, con bambini diversi. Però poi questo mio peso nel cuore passa quando, a distanza di un anno, 2 anni, 3 anni, anche magari 10, vi rivedo, rivedo sempre i vostri occhietti, che rimangono quelli, non cambiano, per me rimanete sempre i miei piccoli. Però siete cresciuti, siete diventati donne, siete diventati uomini, avete delle famiglie, e quello mi ripaga di tutto tutta quella mancanza e quel, chiamiamolo dolore, ma non è un dolore fisico, è un dolore sentimentale che si fa fatica a controllare, perché noi vi abbiamo per 8 ore al giorno e diventate veramente nostri quasi fisicamente, e quindi per noi perdervi non è facile accettarlo, ma siamo sempre consapevoli, vero maestra Roberta, che bisogna lasciarli volare. Sì. E noi vi auguriamo di volare sempre più in alto.
Siete dei piccoli semini che sono cresciuti giorno dopo giorno e ora è arrivato il momento di andare avanti da soli. In realtà vi abbiamo detto di portare i fazzoletti di carta per voi, ma sappiate che piangeremo più noi già dal 6 giugno al mattino fino alla sera. Quindi preparatevi a mettervi il costume e nuotare con noi.
Nelle nostre lacrime di gioia, sempre di gioia.
Grazie maestre. Approfitto per far entrare la prossima intervistatrice, perché ha una domanda che c'entra con quello che ci siamo appena detti.
Ciao, io sono Giuditta e anch'io ho delle domande per le maestre. Come ti senti quando stai per finire un ciclo e ne stai per iniziare un altro?
Con due aggettivi: triste perché lascio voi, emozionata e spaventata perché conosco nuovi bambini.
Anch'io riprenderei questi aggettivi della maestra Roberta: triste perché devo lasciarvi andare, e un po' preoccupata perché un po' il nuovo mi spaventa, anche se mi emoziona e mi rende anche, come dire, non emozionata in negativo, emozionata in positivo, perché non vedo l'ora anche di iniziare questa nuova avventura. Però naturalmente con tristezza, perché si conclude un periodo gioioso della mia carriera.
La seconda è: hai dovuto fare dei sacrifici per diventare una maestra?
Sì, cara Giuditta, nel mio caso ho fatto diversi sacrifici, perché ho dovuto studiare fuori, quindi mi sono alzata sempre presto per prendere il pullman, e quindi ho fatto sacrifici quando ho deciso di continuare e andare alle superiori. E ho fatto sacrifici quando sono andata all'università, perché mi sono staccata dalla mia famiglia. E per me lasciare la mia famiglia è stato pesante, non tanto quando ero all'università, perché ogni settimana, finito l'esame, tornavo comunque a casa dalla mia famiglia, dai miei amici, dai miei cugini. Ma quando ho scelto di insegnare, quindi di mettermi nel mondo del lavoro, lì ragazzi è stata una batosta non indifferente. Ne ho sofferto parecchio, perché pensate, i miei genitori all'estremo sud in Calabria, io all'estremo nord Lombardia, e fate voi un po' il conto. Non è stato facile, perché poi non li potevo vedere quando volevo, e questo mi è pesato tanto. Pian pianino mi sono abituata a questa distanza, ma vi assicuro che ho, ancora oggi che ho 52 anni quasi, mi manca la mia famiglia, mi mancano i miei amici, mi manca quello che era mio.
Io invece sono stata molto più fortunata della maestra Imma. Io ho studiato qua in Lombardia, a Sesto, quindi per me tutti i giorni era Milano, Carate, Brianza, ma al tempo stesso lavoravo, quindi al mattino andavo a scuola a lavorare, prendevo poi la macchina, andavo a Sesto in bicocca a studiare, poi ritornavo a scuola se avevo delle riunioni. L'anno più difficile è stato l'ultimo anno, che ho dovuto fare il tirocinio, quindi passavo da Milano, Desio, Besana, Besana, Desio se c'erano delle riunioni, e poi tornavo a casa. E sono stati 4 anni di sacrifici, però anche 4 anni di immensa fortuna, perché ho imparato sul campo a insegnare e non solo sul libro.
Grazie Giuditta per questa domanda. Facciamo entrare la prossima domanda.
La terza domanda è: Perché hai scelto di insegnare alla scuola primaria e non alle medie o superiori?
Allora, bellissima domanda. Andiamo per esclusioni. Medie e superiori sono ragazzi preadolescenti e non è facile lavorare con loro. E quindi già a priori ho detto no, perché comunque hanno un carattere bello forte, devi riuscire a indirizzarli nella crescita ed è più difficile. Alla scuola dell'infanzia mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma immaginatemi a 60 anni a lavorare con i piccolini, sarei già schizzata. All'elementare invece mi piace a priori, mi piace vedervi crescere da piccolini e diventare dei giovani adulti ed è il motivo per cui io ho scelto la primaria fin dalla scuola superiore.
Allora, io invece non mi è dispiaciuto insegnare alle superiori perché è stata una bellissima esperienza, però è stato lì che ho deciso di scegliere poi la primaria perché mi sono resa conto che alle superiori hanno già un percorso, hanno già una loro, come dire, strada e se è sbagliata non sempre riesci ad aiutarli, ecco il termine giusto è aiutarli a cambiare strada. E invece alle primarie, ho scelto la primaria perché arrivate da noi piccoli e mi piace vedervi crescere, ecco questa è stata la goccia determinante che mi ha fatto scegliere la primaria, perché arrivate piccoli, io vi vedo piccoli ma cresciamo anche insieme e quindi mi fa piacere questa cosa qua, perché l'insegnamento sì, c'è l'aspetto legato alle conoscenze, alle scoperte, alle varie materie, però è anche bello vedervi di anno in anno cambiare, maturare, crescere, e quando si vede qualcuno crescere e poi spiccare il volo, penso che sia la cosa più bella, veramente, ti lascia qualcosa di veramente, veramente positivo, che fa parte poi del tuo, diventa poi parte del tuo bagaglio esperienziale.
Grazie maestre, grazie Giuditta per queste domande, siamo pronti per le prossime.
Ecco, sono Giulia e sono tornata. E ho un'altra domanda per voi. Quando avevi la nostra età, qual era la materia che non ti piaceva?
Allora, alle elementari mi piacevano tutte, però un po' meno la matematica. Ma penso che non mi piacesse perché non ho trovato una brava insegnante, perché quando poi sono arrivata alle superiori, ecco, dopo la prima, dopo, come dire, il primo anno dove ho fatto veramente tanta tanta fatica, mi ricordo che mi ha anche rimandato perché mi ha detto che avrei dovuto migliorare un pochino, ecco lì poi mi sono appassionata e oggi sì, non è tra le mie materie preferite, sappiatelo, non mi piace, io adoro l'italiano, adoro la storia, la geografia, la lettura e come ti dico sempre Judy, io vorrei un'isola deserta piena di libri, ma io questo sogno non l'avvererò mai, lo so già.
Allora, io alle elementari non avevo una materia che non mi piaceva, alla fine ero un po', possiamo dire, la secchione della classe, avevo tutti buoni, non è che fossi questo granché, però mi piacevano tutte le materie. Man mano che sono andata avanti la matematica ha preso più piede, quindi italiano è diventato secondario e all'università ho proprio scelto l'ambito matematico, ho proprio voluto continuare con questa mia passione.
Grazie maestre, lascio il posto al mio compagno.
Rieccomi maestre, sono di nuovo Tommaso, ho un'altra domanda. I tuoi genitori erano d'accordo che tu facessi la maestra?
Sì Tommy, addirittura in terza media la professoressa di matematica, e qua dico tutto, aveva detto a mia mamma che io avrei dovuto fare la parrucchiera, Ricordo ancora che mia mamma si è girata di spalle e le ha risposto: avrà tempo Roberta per far la parrucchiera. Vuole fare la maestra? Fa la maestra. E così è stato.
I miei genitori mi hanno incoraggiata su questo fronte, perché in famiglia io avevo già due zii professori, e quindi mia mamma, più che mio papà, mi ha sempre incoraggiata su questa strada, anche se io vi avevo già detto che il mio primo desiderio da grande sarebbe stato fare l'archeologa, ma non l'ho fatto per non allontanarmi troppo dalla mia famiglia. E poi il karma ha voluto che comunque per lavorare mi sono dovuta allontanare.
Avevi una maestra, una professoressa preferita e una con cui non andavi d'accordo?
Andavo d'accordissimo con la mia prof d'italiano alle medie e anche alle superiori. Non molto d'accordo con quella di matematica e scienze, ma perché non mi piaceva il suo approccio. E quindi me l'ha resa non la materia, anche la materia, ma principalmente la persona. E quando quella persona non si approccia, secondo me, in maniera adeguata, poi anche la materia diventa un po' ostica, diventa un po' pallosa, passatemi il termine. E invece alle elementari no, perché io ho avuto la maestra unica, una soltanto, faceva tutto, o tutto, insomma, non tutte le materie che avete voi, però io sono un pochino vecchia e ho goduto di una sola maestra.
Anch'io ho avuto solo una maestra, si chiamava Caterina. Me la ricordo ancora che veniva in palestra con la gonna e tacchi, ci insegnava ginnastica in questo modo. Però lei, l'unica maestra che ho avuto, è stata quella che mi ha ispirato a fare la maestra. Ricordo ancora che quando ho fatto una supplenza di qualche giorno alle mie scuole elementari, sono andata a rivederla e mi sembrava diverso. Cioè da grande che era, in realtà era come me.
Maestre, è tornata Giuditta, alla quale è venuta in mente una domanda carina, simpatica. Vai Giudi, chiedi pure.
Ma alle elementari voi come vi vestivate?
Allora, era completamente diverso rispetto a come vi vestite oggi. Noi non portavamo il grembiule. Ho fatto i primi 4 anni una pacchia infinita. Al 5° anno, ahimè, è arrivata la nuova preside, nuovo regolamento, grembiule. Ora immaginatevi che il grembiule che ha comprato mia mamma non si allacciava dal davanti, ma dalla parte dietro. Mi sentivo una sfortunata ed è stato l'anno più brutto in assoluto, perché il grembiule proprio lo odiavo. Avevo già odiato la scuola dell'infanzia, pensate un po', e tuttora a me non piace che voi venite a scuola col grembiule, ma è comunque un regolamento e bisogna rispettarlo.
Invece io avevo, mi ricordo, il grembiule rosa col fiocco rosso. Era un incubo quel grembiule lì, ma non tanto il grembiule, ragazzi, era un incubo il fiocco che mi si scioglieva sempre, e la maestra mi richiamava: Immacolata, ti prego, lega quel fiocco. Va bene, io legavo il fiocco, ma dopo qualche minuto, essendo una bambina molto ma molto vivace, il fiocco si scioglieva. Anche per me è stata una costrizione indossarlo, però l'ho sempre portato perché era una regola, cioè a scuola eravamo tutti uguali. E quindi per me, contrariamente alla maestra Roberta, il grembiule è come se fosse indice di appartenenza, e quindi mi piace che voi l'abbiate, capisco però che in 5ª diventa più faticoso perché crescete, magari vi sta stretto, magari poi avete caldo, e quindi capisco la vostra esigenza. Però ecco, io lo ritengo importante perché è un simbolo di appartenenza a una classe, appartenenza ad una scuola.
Ed è il motivo per cui io e la maestra Imma siamo il giorno e la notte. Io vi permetto comunque, non ditelo a Imma, di toglierlo e di imboscarlo nello zaino. Imma invece ve lo fa mettere anche quando ci sono 40 gradi sotto al sole. Siamo un po' il sole e la luna, il giorno e la notte, il bianco e il nero.
Però, maestra Roberta e maestra Imma, mi confermate che siete un bel esempio di collaborazione, pur avendo le vostre diversità, pur avendo dei modi di gestire magari anche la classe, gli approcci diversi, però, insomma, vi completate in qualche modo, quindi questa cosa secondo me è positiva. Cosa dici, maestra Imma?
Sì, confermo quanto tu hai detto, perché è vero, siamo proprio all'opposto, bianco e nero, però siamo sulla stessa lunghezza d'onda, nel senso che pur nella nostra diversità noi ci completiamo e quindi penso che, come dire, tra colleghe, tra maestre, è necessaria la diversità, ma è anche necessaria la collaborazione e il punto di incontro, perché pensate, se io entro in classe e vi dico una cosa, poi entra la maestra Roberta, ve ne dice un'altra, e penso che non sia positivo né per voi né anche per noi, e quindi questa cosa è vera, Roberta, siamo all'opposto, come dice la mia collega Roby, però allo stesso tempo siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
Abbiamo proprio dei punti fissi che non si tolgono. Questi ci permettono di comunque lavorare insieme. Poi è logico che io ho un mio pensiero e la maestra Imma un altro, però comunque spero che vi abbiamo fatto vedere di avere la stessa lunghezza d'onda. Poi ogni tanto, vabbè, ci lamentiamo con voi della collega e viceversa, però fate parte della squadra anche voi.
Sì, diciamo che, maestre, se siete d'accordo, noi abbiamo sempre in mente l'obiettivo che è quello di riuscire a garantire un benessere ai ragazzi, sia dal punto di vista didattico ma anche dal punto di vista emotivo, quindi di farli stare bene. Quindi, al netto del fatto che ognuno di noi è fatto a suo modo, possiamo sempre migliorare, però l'obiettivo è sempre quello di far star bene loro, credo, di accompagnarli nella loro crescita, nonostante le nostre diversità.
Beh, come una famiglia, la mamma dice A, il papà dice B, però fin dei conti A più B fa sempre C. Quindi io e Imma faremo sempre C.
Esatto, concordo con la mia collega.
Bene, meno male. Allora adesso siamo quasi in conclusione. C'è una domanda molto tecnica. Preparatevi perché qua bella domanda tosta. Facciamo entrare Gabriele.
Ciao, sono ancora qui. Un'altra domanda. Siete d'accordo con le varie riforme della scuola?
Prego, maestre. Illuminateci.
Allora. Inizio io. Partiamo dal presupposto che ogni ministro che sale al governo fa delle riforme solo alla scuola primaria. Sembra quasi che la primaria non sia in grado di essere in grado di insegnare. Tutti i ministri che sono saliti hanno solo e soltanto modificato le elementari. Quindi sono d'accordo in parte per alcune cose, ma per il resto mi dispiace. No. A partire dalle compresenze che ci hanno tolto, al cambiamento dei voti, non so se vi ricordate, siamo partiti con i numeri, poi siamo passati con gli OSR, gli OCR e adesso concludiamo con il buono, distinto e ottimo. Cioè noi siamo in continua evoluzione e continueremo ancora a evolverci, solo però la primaria.
Concordo con quanto detto dalla mia collega, ogni ministro ha la sua bandiera. E questa cosa però non mi piace perché va a discapito vostro. Per me la scuola primaria è il fondamento di tutte le altre e successive scuole e quindi come tale va trattato con i guanti bianchi, perché cambiare costantemente non fa bene a voi, non fa bene neanche a noi, e quindi concordo con la collega che bisogna sì accettare alcune cose, le accetto nel senso che sono positive e nel cambiamento ci stanno, nel miglioramento, ecco, più che cambiamento io le vedrei nel miglioramento, però tante altre cosine i nostri cari ministri potrebbero anche evitarle.
Bene, grazie Gabriele per questa domanda tecnica. Volevo chiederti quando l'hai pensata. Come ti è venuta in mente?
L'ho pensata come tutte le altre.
No, perché è particolare, quindi vuol dire che, insomma, rifletti molto sulla scuola.
Sì.
Bravo, complimenti. Ha un approccio adulto il nostro Gabriele, grazie a te.
Esatto, ed è il motivo per cui è il nostro avvocato della classe.
Bene.
Insegnerò... Abbiamo spoilerato chi è l'avvocato.
Insegnerò nome e cognome allora, Gabri, va bene?
Va bene.
Ok. Allora, è tornata Giulia. Sentite un po' cosa vuole sapere da voi.
Avete ancora un sogno nel cassetto?
Mamma mia, che domanda super difficile. È un sogno molto grande. Potremmo dire che magari in un prossimo futuro molto, 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 molto prossimo, magari mi piacerebbe fare la dirigente. Ma non so se poi lo esaudirò, perché comunque rimane un sogno nel cassetto.
Maestra Imma?
Allora, io sì, ho tanti sogni ancora nel cassetto, come spero che anche voi ne abbiate sempre. I sogni vanno, come dire, coltivati, inseguiti, non semplicemente uno e poi mi fermo lì, assolutamente. Però uno dei miei sogni è sicuramente vedere i miei studenti realizzati. Questo è uno dei tanti sogni che coltivo, che penso che ho sempre lì nel mio cassetto. Vedervi magari tra 10 anni, 20 anni, se il buon Dio mi lascerà, vedervi realizzati. E un altro mio sogno nel cassetto relativo a me, personale, ecco, magari in un futuro, ma molto lontano, chissà. Decidere di tornare a casa?
Chissà, noi te lo auguriamo, vero? Siamo d'accordo, auguriamo a tutti, alla maestra Imma e alla maestra Roby, di realizzare i loro sogni, i loro desideri.
Grazie.
Grazie, veramente.
Io invece penso di interpretare anche il pensiero delle maestre, vorrei fare un grande, un enorme in bocca al lupo ai nostri ragazzi di Quinta A, una rappresentanza, in bocca al lupo per le scuole medie, si cresce.
Loro sono della quinta B.
Scusate, quinta, infatti mi hanno guardato male, scusate. Quinta B, scusate.
B come brillanti,
B come
bravoni,
bravoni.
Bellissimi.
Guarda, sono belli.
E la maestra Imma non parla davanti, ecco, al microfono perché non vuole.
Guarda, B come bellissimi, B come bravissimi, sì. Cosa devo dire, sì, di più?
Io vi ringrazio, scusa maestra Roby.
Noi volevamo ringraziare voi per averci fatto l'intervista e non vi nego che ero molto molto emozionata a parlare davanti a voi, un po' come un'interrogazione, però inversa.
A parti inverse, esatto.
E poi vi auguro veramente il meglio a partire da oggi, ma fino a quando lo vorrete.
Mi unisco anch'io alle parole della maestra Roberta. Siamo orgogliosissime, felicissime di avervi avuto come allievi e vi auguriamo veramente il bene più profondo e la felicità. Quello che, come dire, il raggiungimento, ecco, di tutti i vostri desideri e obiettivi. E vi raccomando, prima l'obiettivo, poi il desiderio.
Va bene, grazie.
Grazie a voi.
Potete salutare, vi è piaciuto fare il podcast?
Sì.
Fare l'intervista? Sì. Bene, sono contenta.
È stata una bella esperienza.
Allora speriamo di poterla ripetere. Grazie a tutti.
Grazie.
In bocca al lupo.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.